Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
Si sta ancora cercando in realtà chi ha compiuto questi atti vandalici, quindi non si sa bene di che natura sono, diciamo, le persone, background, o comunque qual è l'intento principale di chi ha commesso questi atti vandalici. Sta di fatto che quello che è successo sabato è il risultato comunque di un lungo dibattito che si sta avendo, che si è avuto comunque nei mesi passati, si sta attualmente avendo proprio sulla questione di stabilire di creare una nuova narrazione storica proprio riguardo il paese e dell'Australia stessa, quindi una storia che vuole essere rivista da una nuova prospettiva e cercando comunque di ricordare che l'Australia esisteva e la popolazione australiana esisteva ben prima dell'arrivo degli europei e comunque del capitano James Cook. In questo caso è stata imbrattata questa statua, poi è stata imbrattata anche la statua di Lachlan Macquarie, che era il quinto governatore del New South Wales, e con le scritte change the date, cambia la data, proprio in riferimento anche al fatto che questa data che
26 gennaio,
in realtà se la data poi si rifà proprio alla data della scoperta dell'Australia stessa, quindi di conseguenza questa è la problematica principale che comunque ha attirato questi atti vandalici. Malcolm Turnbull ha assolutamente dichiarato che queste azioni, questi atti non sono tollerabili e non saranno tollerati, infatti si sta continuando a cercare chi ha commesso questi atti. La cosa interessante è comunque l'aspetto proprio ridefinire la storia dell'Australia stessa. Non è tanto, è un problema di tutti i paesi che sono stati soggetti alla colonizzazione, quindi è un dibattito che si è avuto anche negli Stati Uniti, e di conseguenza c'è la necessità di poter riscrivere o portare una nuova narrazione alla storia dell'Australia stessa. E c'è chi dice che l'Australia ha tre storie diverse: la storia pre-coloniale, la storia britannica, quindi coloniale, e la storia anche di immigrazione. Quindi sono tre storie che dovrebbero essere raccontate in qualche modo nello stesso momento, anche sovrapponendosi. Quello che Malcolm Turnbull suggerisce invece è che comunque questi atti non devono essere tollerati, proprio perché si va a quasi contaminare la storia dell'Australia e del paese stesso, ricordando che però i simboli di queste statue in realtà rappresentano una visione, cioè la storia europea dell'Australia, di conseguenza è solo una prospettiva. Si sa, la storia può essere interpretata, narrata seguendo differenti prospettive. La questione comunque è molto più complessa dell'imbrattamento delle statue stesse. La questione riguarda proprio cercare di dar voce, comunque portare una narrazione nuova che includa anche la comunità aborigena, la comunità indigene, che comunque erano ben presenti prima dell'arrivo degli europei proprio in territorio australiano.
Insomma, un dibattito che non finirà qui, come dicevi prima, naturalmente si ricollega anche al dibattito che prosegue da tanto tempo sul 26 gennaio, sull'opportunità di cambiare la data di Australia Day. Ma nel frattempo prosegue anche un altro dibattito di cui ci stiamo occupando molto spesso qui, soprattutto nel corso del nostro appuntamento del lunedì mattina, ovvero il dibattito sulla doppia nazionalità di alcuni parlamentari australiani. Quali sono le ultimissime novità su questa vicenda?
Sono state stabilite le date delle udienze dell'Alta Corte, che dovrà stabilire il futuro di ben 5 parlamentari in questo momento. In realtà alcuni si sono già dimessi, altri invece no, come sappiamo bene, come Barnaby Joyce, che non si è neanche dimesso nonostante sia stata dimostrata la sua doppia cittadinanza australiano-neozelandese. Le date sono il 10, l'11 e il 12 ottobre. 5 sono i parlamentari dei National, Liberal e dei Greens, quindi i Labour non sono ancora perlomeno stati toccati. Sembra che siano riusciti a passare questa ondata di diciamo scoperte di doppia cittadinanza. Altro aspetto interessante che è venuto fuori in questi giorni: di nuovo Canavan sotto, diciamo, attacco, perché il suo legale stesso ha dichiarato che in realtà Canavan era diventato potenzialmente poteva diventare cittadino italiano dal 1983, quando la legge era stata cambiata in Italia e finalmente anche la cittadinanza poteva anche essere trasmessa da parte di madre e non solo da parte di padre. Questa cosa in realtà doveva difendere un po', penso, il suo cliente. In realtà questa cosa mette ancora più in luce il fatto che Canavan ha mentito, dichiarando che in realtà lui era diventato cittadino italiano solamente nel 2005, ponendo comunque anche in situazioni una situazione complessa il parlamentare, che già si era posto in una maniera alquanto oscura tutta la vicenda, dando la colpa alla madre. Adesso il suo legale addirittura suggerisce che la sua doppia cittadinanza era bensì dell'83. Insomma, pare che questa doppia cittadinanza non sia in discussione, quindi sarà interessante capire quali saranno le decisioni dell'Alta Corte, anche perché non solo per Canavan ma per tutti e cinque l'oggetto di discussione in realtà è comunque l'articolo 44 della Costituzione, la sezione 44 della Costituzione, che prevede che i parlamentari a livello federale non possono avere la doppia cittadinanza. Quindi in realtà la discussione è sì sui casi specifici, ma più in generale effettivamente se questo articolo debba essere cambiato e ci debba essere una riconsiderazione, perché ci saranno conseguenze rispetto alla decisione che verrà presa dall'Alta Corte.
Noi, come abbiamo fatto appunto nelle scorse settimane, continueremo a seguire l'evoluzione appunto della questione della doppia nazionalità nel Parlamento federale australiano. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che questa mattina siamo con la dottoressa Chiara De Lazzari della Swinburne University per occuparci di politica australiana. Appunto, torniamo anche su un altro argomento all'ordine del giorno nelle scorse settimane, ovvero quello del voto postale per decidere sul matrimonio gay in Australia, Chiara. Le registrazioni per il plebiscito hanno raggiunto numeri record, no?
Sì, sono stati molto molto felici. Diciamo un po' tutti, bisogna dirlo, un po' perché c'è stato un grande successo rispetto alla campagna di registrazione per registrarsi per votare durante il plebiscito, che sarà un voto postale come abbiamo già ricordato. Sono stati quasi 90.000 le registrazioni in più rispetto alle registrazioni già attuali che c'erano presso l'Australian Electoral Commission.
Quindi insomma le iscrizioni alle liste elettorali.
Esattamente,
diciamo,
quindi in realtà non è solo una cosa positiva nel contesto specifico del plebiscito, ma in realtà finalmente nuove persone sono registrate per poter votare, quindi
registrazione, un bel segnale, insomma,
esatto, di partecipazione. In totale si sono avuti 765.000 transazioni nel sito della commissione, di conseguenza non solamente per registrarsi ma per aggiornare il proprio indirizzo qualora si fosse traslocato, comunque per verificare che i dati fossero aggiornati. Sintomo quindi di un volere quindi di una partecipazione che sarà attiva e di voler dire la propria rispetto a questo argomento. Si temeva che la partecipazione giovanile non fosse altrettanto, che i giovani non fossero, diciamo, interessati a partecipare. Infatti fino alla settimana scorsa i numeri non davano queste cifre, in realtà c'è stato proprio un boom nell'ultima settimana. Di conseguenza il governo è felice perché comunque c'è una risposta a questa iniziativa, l'Australian Electoral Commission è felice perché le persone si stanno registrando ed ovviamente la comunità a favore del plebiscito, quindi a favore del sì, sono ben speranzose che questo incremento possa portare a un risultato positivo.
Allora, noi ringraziamo la dottoressa Chiara De Lazzari della Swinburne University di Melbourne e ci risentiamo qua prossimamente sulle frequenze di Radio SBS.
Grazie mille, buona giornata a tutti.
sbs.com.au/italian